pensando a questa mattina mi chiedevo quanto del nostro tempo in settimana, diciamo, occupa la nostra mente in prospettiva dell'incontro con la Chiesa. Quanto tempo, per esempio, abbiamo forse dedicato ieri per prepararci a questo momento e se abbiamo, come dire, privilegiato il pensiero che la Chiesa ha un ruolo importante per il Signore e dovrebbe averlo per la nostra vita. Sono degli interrogativi. E noi ieri ci siamo interrogati proprio relativamente alle nostre chiese, anche in prospettiva di questo incontro oggi, perché poi ci siamo lasciati con, diciamo, una benedizione affinché il Signore benedicesse il culto e la predicazione di questa mattina nelle chiese locali. E siccome la parola di Dio ha un ruolo centrale nella Chiesa, è adesso che vogliamo attingere, e quindi vorrei che leggessimo insieme la preghiera che il Signore Gesù insegna ai discepoli, che troviamo nel Sermone sulla Montagna, capitolo 6, e proprio leggerla all'unisono quando c'è proprio la preghiera, versetto, quando il Signore dice voi al versetto 9, voi dunque pregate così, ecco, leggiamo insieme il Padre Nostro. Quindi io leggo prima la prima parte e poi leggiamo insieme. Allora, Matteo 6, leggeremo fino al versetto 15. Dice così il Signore Gesù: quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il tuo Padre che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiedate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre la tentazione, ma liberaci dal maligno. Vengono il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. E poi Gesù conclude: perché se voi perdonate gli uomini e le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate gli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Il tema di questa mattina è appunto nel prosieguo del nostro percorso sul liberi di essere disciplinati, ci porta al terzo argomento che è la disciplina della preghiera, disciplinati nella preghiera. E che cosa significa disciplinati nella preghiera? Vedremo quattro aspetti. In primo luogo significa collocarsi nella realtà divina. Poi la preghiera ci porta a dipendere, è un'espressione che ci porta ad affermare di dipendere dal Signore. Ci permette di vivere la solidarietà, quindi a che fare con la comunità. E infine ci dispone al cambiamento. È stato detto che la preghiera è in qualche misura la quintessenza, cioè il cuore, l'elisir di tutta la teologia. Ed è stato anche coniato un po', come dire, un detto, un motto, del tipo: dimmi come preghi e ti dirò chi sei. A volte si è usato questa formula per dire: dimmi chi sono i tuoi amici e ti dirò chi sei. In effetti, e non ci sfugga questo, la preghiera, come dire, è quel manifesto che racchiude la teologia di una persona, che racchiude le convinzioni più profonde della persona. E ora, evidentemente, per capire che cosa sia da intendersi questa, diciamo, profonda convinzione, basti ricordare, diciamo, diversi tipi o diversi modelli di preghiera che forse siamo abituati ad ascoltare, ma che dobbiamo problematizzare. La prima che il testo ci ha suggerito è questa molteplicità di parole, e quindi dobbiamo imparare a pregare più brevi per dare lo spazio anche ad altri. Matteo versetto 7 ci dice che c'è una ripetizione, quasi meccanicamente, delle stesse parole, diciamo, ogni qualvolta si prega. E a me è capitato, e capita tuttora, di sentire delle preghiere che sono quasi delle fotocopie di quella precedente, fatta la volta scorsa o fatta in altre circostanze. Se siamo attenti, forse noi stessi preghiamo in quella maniera. Si tratta sostanzialmente di preghiere incapaci di rinnovarsi, tranne per qualche momento, diciamo, contingente, dove necessariamente bisogna aggiungere qualche elemento più. Ma se non c'è nulla che ci mette in discussione, ecco, la preghiera diventa un po' una formula. Poi c'è quella che è la preghiera definita da supermercato, è stato fatto riferimento anche questa mattina. In qualche misura l'uomo lo fa da padrone, rivolgendosi a Dio come se egli avesse il dovere, come dire, ho l'obbligo di mettere nel nostro carrello della vita tutto ciò che gli chiediamo o desideriamo, senza tener conto minimamente del fatto che Dio non ci deve nulla. E se lo fa è solo una sua grazia. Un terzo modo sbagliato di percepire la preghiera è quella, diciamo, di tirare sul telefono e sentire dall'altra parte il centralinista telefonico che risponde alle nostre richieste. E a volte è possibile sentire, che non è sbagliata quell'espressione, ma ha trasmesso un concetto non sempre buono. L'espressione "Dio ha risposto alle nostre preghiere" lascia intendere che a volte egli non lo faccia, che sia sordo o che sia così occupato da non prendere in considerazione le nostre preghiere. In realtà Dio risponde sempre, ascolta sempre le nostre preghiere, ma non è dovuto rispondere sempre alle nostre preghiere, soprattutto quando queste sono, come dire, da centralinista telefonico o da carrello della spesa. Forse non bisogna dimenticare che a volte l'espressione "Dio ha risposto alle nostre preghiere" è una formulazione linguistica arricchita di spiritualità, atta soprattutto a confermare risposte a domande che non abbiamo posto a Dio. Abbiamo raggiunto sostanzialmente quello che era il nostro desiderio e diciamo: Dio ha risposto alle nostre preghiere. Facciamo delle scelte e siamo convinti che quella scelta era quello che volevamo, però non abbiamo posto al Signore questa, al vaglio della sua approvazione. Però siccome abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, abbiamo detto: il Signore ha risposto. Ecco, credo che dobbiamo problematizzare anche queste espressioni. In fondo credo sia un grave errore teologico di fondo, appunto, pensare alle parole del Signore Gesù: qualsiasi cosa domanderete al Padre mio nel mio nome, egli ve la darà. C'è chi pensa di prendere alla lettera questa parola, questo insegnamento del Signore Gesù, e quindi di chiedere di tutto al Signore, pretendere, come qualcuno ha detto un giorno, che lui mi risponda. Quindi come se Dio dovesse legittimare tutte le nostre richieste, perché il Signore Gesù ci ha detto queste cose. Però lì c'è un problema di fondo, di carattere teologico, che cercheremo di spiegare, forse, o emergerà da quello che andremo a dire. Ora, da quanto detto si comprende che pregare non è per nulla facile, per questo il Signore Gesù ha insegnato ai discepoli a pregare, e non è per nulla facile neppure parlarne senza scoprirsi, come dire, vulnerabili, mancanti. Ciononostante, la Scrittura ne parla, ed è bene che anche noi ne parliamo, per non accontentarci della nostra vulnerabilità, che spesso si racchiude in questa formula: siamo uomini, siamo peccatori, non possiamo farci niente, e quindi si legittima certi caratteri, certi atteggiamenti, certe espressioni. Ora, prima di vedere insieme queste quattro, diciamo, riflessioni che abbiamo accennato, è bene ricordare che la disciplina della preghiera si colloca, si innesta bene, diciamo, è in netta connessione con la disciplina della meditazione che abbiamo visto la volta scorsa. E infatti chi legge, chi medita la parola di Dio e non prega, diventa, come dire, facilmente orgoglioso. Orgoglioso di se stesso, in quanto attribuisce la capacità di apprendimento di quello che dice la Scrittura alla sua capacità di riuscirci. Mentre noi abbiamo bisogno che lo Spirito ci illumini intorno a ciò che leggiamo. E del resto chi prega solamente, ammesso che lo faccia, cade facilmente nel fanatismo religioso, come quel fariseo che accusò attraverso la sua preghiera il pubblicano, che troviamo in Luca 18, 9 e 14. Ecco, la prima pista di riflessione ci permette di dire che disciplinarsi nella preghiera è collocarci nella realtà divina. Credo sia noto a tutti quanto sia facile imitare, fare delle cose o assumere atteggiamenti che danno il senso, danno l'impressione di grande spiritualità. Ma se si va in fondo, a ben vedere, di spiritualità non hanno nulla. E quindi le parole del Signore Gesù, che abbiamo letto, non dovrebbero lasciarci tranquille quando ci dice: quando pregate, non siate come gli ipocriti. Versetto 5. Qui Gesù denuncia il reale rischio, anche per i credenti oggi, per noi oggi, come dire, a fronte di coloro che lui chiama ipocriti, di cadere nello stesso peccato. Quegli ipocriti che Gesù dice amano pregare stando in piedi, che non sarebbe sbagliato, ma la ragione e negli angoli delle strade per essere visti, per essere apprezzati, per essere, come dire, ritenuti degli uomini spirituali, religiosi, timorosi del Signore. Anche il Signore Gesù amava pregare e pregava tanto il Padre, ma Gesù amava collocarsi nella dimensione del Padre. E quindi la preghiera, ci dice, colloca colui che prega, e che prega il solo vero Dio, quel Dio che Gesù ha detto quando pregate dice Padre nostro, quindi entra colui che prega in questa realtà di relazione spirituale con il Signore. E infatti, in contrapposizione all'atteggiamento dei farisei o dei pagani, nel versetto 5, Gesù suggerisce che cosa? Loro si stanno in piedi, amano stare nelle piazze, ma voi entrate nella vostra cameretta, chiudete la porta e rivolgete la vostra preghiera al Signore. Cioè il Signore suggerisce un luogo di riservatezza, di tranquillità, dove non vi è confusione, non vi sono distrazioni, ma vi può essere vera concentrazione. Forse possiamo ricordare l'esempio dell'Antico Testamento di Daniele. La Scrittura ci dice che Daniele per 3 volte al giorno era così, come dire, animato dal desiderio di incontrare il Signore in preghiera, che si chiudeva nella sua camera di sopra e pregava. E pregava al Padre. Dopo vedremo anche che tipo di preghiera faceva Daniele. La cameretta evoca quindi l'interiorità della relazione per eccellenza con Dio, essendo un luogo, se possiamo definirlo, di disciplina, un luogo di formazione e di fiduciosa attesa di conoscere i pensieri di Dio, la volontà di Dio per la nostra vita, i suoi desideri. Gesù è presentato nelle Scritture, dicevo, come l'esempio per eccellenza di preghiera. Si narra che egli si ritirava spesso in luoghi deserti, nella solitudine, e lo faceva al mattino presto, Marco 1,35. Gesù non privilegiava lo spettacolo, che era proprio invece dei farisei. Egli attribuiva grande importanza alla propria collocazione, diciamo intimità con il Padre. Certamente potreste dirmi, ma la preghiera non è misurabile umanamente, ma essa ha a che fare però con l'umiltà, con la dipendenza, proprio in contrapposizione all'orgoglio e al potere che invece veniva esercitato dai farisei, che può essere esercitato anche da noi quando, come dire, in qualche misura usiamo la preghiera nel tentativo, ma lo diremo ancora, di convincere Dio, di cambiare Dio. Notate come pregava Daniele in Daniele 9:18-19. Lui dice così: oh mio Dio, inclina il tuo orecchio e ascolta, apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni, guarda la città sulla quale hai invocato il tuo nome, poiché non ti supplichiamo fondandoci sulla nostra giustizia, ma ti supplichiamo fondandoci sulla tua grande misericordia. Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, guarda e agisci. Agisci senza indugio per amore di te stesso, oh mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. C'era qui una piena consapevolezza delle proprie incapacità, le proprie insufficienze, le proprie debolezze, il proprio, come dire, immeritevole attenzione da parte di Dio, ma c'è la forza di rivolgersi a Dio e di chiedergli di intervenire nella propria vita. Evidentemente, da quello che abbiamo detto, si capisce che la posizione esteriore che si può assumere per pregare è del tutto relativa. Diciamo che non ha importanza, se volete. Anche il timbro di voce, per certi versi, è poco importante, però deve essere dominata. Perché? Perché la nostra preghiera non deve commuovere il Signore, e neppure coloro che ascoltano. Certamente nelle relazioni umane diciamo, si fa leva sui sentimenti, per ottenere l'aiuto di qualcuno, per ottenere la solidarietà, per ottenere, come dire, la pacca sulla spalla. Ma nel mondo di Dio non si ragiona così. C.S. Lewis, in un suo libro, che tra l'altro c'è anche il film, dove narra, diciamo, la morte di sua moglie, insegnando, essendo un professore, agli altri disse questo: la preghiera non è fatta per cambiare Dio, ma è per cambiare me. Collocarsi nella realtà divina, quindi, non significa necessariamente contrapporsi a quella umana, ma significa liberarsi da quegli schemi, da quei condizionamenti personali e umani che potrebbero causare, diciamo, una formulazione della nostra preghiera che sia quella di convincere Dio. Noi dobbiamo, con il nostro abbandono degli schemi, dei convincimenti, abbracciare invece i convincimenti di Dio, abbracciare il piacere di identificarsi con la volontà di Dio. La scrittura ci dice molto chiaramente che se non ci si identifica con il Signore, si è perduti. C'è un episodio, Matteo 8, da 34 al 35, dove Gesù parla del prezzo del discepolato. E lui dice che se uno non è disposto a rinunciare a se stesso e a prendere la sua croce e seguire il Signore, è perduto. E voi sapete che il giovane ricco ha fatto questo. Quindi se noi, con le nostre preghiere, cerchiamo, come dire, in qualche misura di modificare Dio, ma non di essere disposti a cambiare, le nostre preghiere sono come preghiere al vento, perché non si identificano con Dio e con la sua volontà. E allora, a conclusione di questo primo punto, possiamo dire qualche cosa anche, come dire, sulla formula, quella finale che la scrittura suggerisce, e cioè la formula finale delle nostre preghiere: nel nome del Signore Gesù Cristo, amen. Beh, questo, dobbiamo dirlo, non è una formula magica, a volte è percepita così, che basta recitarla per avere certezza di esaudimento. Se la preghiera non si colloca, diciamo, nella realtà della volontà di Dio, non oltrepasserà questo soffitto. E anche se andiamo all'aperto, non oltrepasserà il nostro capo. Questa formula certamente è un imperativo, ed è anche una speranza, ma è anche la sollecitazione a noi stessi, a collocarci in Cristo, in Dio. Quindi la formula deve costituire, come dire, l'espressione di affidamento della nostra preghiera all'intercessione di Cristo presso il Padre, e non una formula per, come dire, legittimare all'interno della nostra preghiera qualsiasi tipo di richiesta. Tanto l'ho fatto nel nome del Signore Gesù. Assolutamente non è questo l'insegnamento della scrittura. In secondo luogo, disciplinarsi nella preghiera è dipendere dal Signore. Rivolgendo al Signore la nostra preghiera o le nostre richieste, noi dichiariamo, perlomeno questo dovrebbe essere, di dipendere dalla sua sovrana volontà. Al contrario, se non ci collochiamo in questa cornice, allora significa che le nostre preghiere, seppur condite di tanta spiritualità, concluse con la formula nel nome del Signore Gesù, beh, sono delle semplici, permettetemi di dire, litanie, cioè delle ripetizioni, che appartengono al formalismo religioso, le quali affermano in realtà la nostra indipendenza da Dio. se le nostre preghiere sono solo l'elencazione di una moltiplicità di richieste, ma prive dell'elemento centrale ed essenziale, che è quella di dare onore a Dio, di ricercare la sua volontà e di dare gloria al Signore Dio, e queste preghiere diventano espressioni dell'idolatria del Dio. Perché io sottopongo sostanzialmente al Signore qualcosa di cui io ho necessità, e Lui, se è così buono, come dice, insomma, me lo deve concedere, poi l'ho fatto nel nome del Signore Gesù. Cioè, è un ragionamento che noi non facciamo mentalmente, non lo dichiariamo, però il pericolo è proprio questo: se non ci collochiamo nella sfera di Dio, e se non impariamo a dipendere da Dio, ecco, formuliamo le nostre preghiere in una maniera tale che ciò che prevale è il mio, è il nostro io. Nella preghiera si portano al trono della grazia di Dio, come dire, i sentimenti, le situazioni che caratterizzano le nostre vite, dovrebbe essere così. Infatti molti salmi esprimono proprio questa prospettiva dinamica di lealtà, di sincerità davanti a Dio. A volte il salmista esprime le proprie rabbie, i propri desideri, le proprie ansie, ma lo fa sempre nella prospettiva della dipendenza dalla grazia del Signore, che è libero di rispondere o non rispondere, ma è sempre una risposta alle nostre preghiere. E infatti l'autentica preghiera è quella che si rivolge solo ed esclusivamente a Dio e non ad altro, ed è espressione, dovrebbe essere espressione di intima comunione con Lui, ma anche di umile dipendenza da Lui. La parola di Dio ci presenta la preghiera come uno strumento quindi per uscire dal proprio mondo ed entrare in quello di Dio. Non significa quindi uscire dal mondo, ma vivere nel mondo con il conforto, con la guida, l'approvazione e la benedizione del Signore che dobbiamo continuamente richiedere nella preghiera. E allora, se vogliamo veramente trovare vera pienezza e soddisfazione nella nostra vita, dobbiamo desiderare che Dio orienti o riorienti costantemente la nostra visione cristiana alla sequela di Cristo, imparando a dipendere esclusivamente da Lui. Se non ci soddisfa il Signore, non ci soddisferà neppure la Chiesa. Se non ci aggrada la sua volontà, beh, tutte le altre vie o scorciatoie per sentirci appagati risulteranno, come dire, solo delle vie di fuga da Lui e dalla sua Chiesa. La nostra preghiera deve essere una rinuncia alla nostra autonomia per fare posto alla teonomia, cioè togliere l'io per mettere Dio. Infatti, come abbiamo letto in Matteo 6, versetto 8, Gesù dice: il Padre vostro sa bene delle cose di cui avete bisogno ancora prima che gliele chiediate. E allora potremmo dire: beh, allora perché gliele devo chiedere? Ma Gesù aggiunge: voi pregate così. Cioè, dobbiamo esplicitare al Signore ciò che sono i nostri sentimenti, ma sempre in questa prospettiva della centralità di Dio nella nostra vita e non del Dio. C'è chi ha pensato e detto che la preghiera può cambiare la mente di Dio. Facevo riferimento anche a questa espressione di Lewis. Beh, dico che sarebbe meglio non pregare Dio se pensassimo di manipolare la sua mente con le nostre parole. Piuttosto sarebbe utile disporci nella preghiera al cambiamento, che poi è l'ultimo punto che affronteremo, e quindi pregare secondo i canoni di Dio, che possiamo rilevarli tutti nella parola. una preghiera che assuma, scusate, che presuma, o abbia la presunzione di cambiare Dio, beh, è un po' come quel tale che, non avendo minima conoscenza di come funzioni una centrale nucleare, entra nella cabina di regia. E possiamo immaginarne il disastro. E se noi con la nostra preghiera pensiamo di dire a Dio che cosa deve fare, è un po' come se volessimo guidare noi il mondo. Ma siamo veramente capaci, se non siamo riusciti neanche a dominare noi stessi? Se non riusciamo a dominare, diciamo, le nostre relazioni, vogliamo pensare di dominare una città, un paese, il mondo? Eppure questo è l'egoismo di molti. Certamente le nostre preghiere possono cambiare le cose, a partire da noi, e non possono cambiare mai la mente di Dio. Però c'è anche un elemento di benedizione. Se Dio realizza ciò che gli abbiamo chiesto in preghiera, allora significa, e questo è un modo per capire, leggere la scrittura, mentre leggiamo la scrittura, che Egli ha messo nel nostro cuore quel sentimento e quel desiderio. È un po', potremmo dire, questo per quanto riguarda la salvezza. Nel dispensazionalismo si dice che io devo fare qualche cosa per essere salvato. Devo dire sì, e se non lo dico io, non lo fa nessuno. È una parte della verità. Ma nella visione di Dio, quel sì è quello che il suo Spirito ci ha suggerito, anche inconsciamente. Ci ha convinti, come dice lo Spirito Santo, di giustizia, di giudizio, di peccato, e noi sappiamo dire sì perché Dio è entrato per noi, in noi, e ha iniziato a muovere i nostri sentimenti. E così è nella preghiera. Se Dio esaudisce, e quindi usiamo questa espressione, la nostra preghiera, è perché ha messo sul nostro cuore un giusto pensiero ed una giusta richiesta. Per quello dobbiamo guardarci dalla superficialità delle preghiere ed imparare a escludere, diciamo, quelle preghiere inutili, vane. Ricordiamo che ad un certo punto Dio stesso deve chiedere a Geremia di non pregare. Ma come? Dio che dice di non pregare. Sì, gli dice tu non pregare più per questo popolo. Perché è un popolo dal collo duro e io non ti esaudisco. Il Signore vuole correggere il nostro modo di rapportarci a Lui. In conclusione di questo secondo punto, credo che sia educativo ricordare che le nostre preghiere esprimono vera dipendenza da Dio se sono arricchite da altri elementi, dalla lode, dall'adorazione e dalla confessione. Molte preghiere sono totalmente prive di confessione, forse molto caratterizzate da richieste. Quindi non sarebbe neppure sbagliato pensare e pregare usando gli attributi divini. Ciò arricchirebbe molto le nostre preghiere, che a volte sono sterili e purtroppo ripetitive, come dire, con il continuo intercalare del sostantivo Signore, Signore, Signore. Su 10 parole ci sono 8 volte Signore. Notateci. Notatevi, fratelli e sorelle, quando pregate, non abbiamo bisogno di intercalare continuamente Signore, Signore, ma dobbiamo formulare delle preghiere con un senso compiuto. Settimana scorsa parlavo con un ragazzo che mi diceva che ha qualche problema, perché ogni volta che inizia a pregare dopo un po' va in panico, non riesce più a seguire che cosa sta dicendo. E beh, gli dice semplicemente perché non stai riflettendo per quello che stai pregando. Stai usando un meccanismo di meccanicità a pregare che non ti rendi neppure conto di quello che stai dicendo. E c'è una ripetizione di frasi, di parole. Il terzo aspetto, per andare anche veloce, dobbiamo vivere la solidarietà. La preghiera è uno strumento per vivere la solidarietà. Ora, siccome nessuno è chiesa a se stesso, nessuno è da solo chiesa, è evidente che dipendenza da Dio vuol dire collocarsi ed essere collegati con la comunità, con la chiesa. Per quanto la preghiera è personale, essa si fonda con le voci corali della comunità. E certamente ognuno di noi è chiamato a vivere momenti di preghiera personale, nella propria cameretta, nella propria intimità, ma senza mai trascurare quella corale della Chiesa. Del resto, se non si prega nella cameretta, che senso ha pregare nella Chiesa, nella comunità? Non diventa un formalismo? Inoltre, dato che la preghiera non deve essere mai motivata dall'egoismo, è utile per l'intera comunità coinvolgere la comunità nella mia preghiera ed essere coinvolta dalla preghiera degli altri. È utile svincolarsi, come dire, dall'individualismo per entrare in una relazione di solidarietà con la Chiesa. Allora è bello considerare che Dio non ha solo a che fare con l'individuo, ma a che fare con un popolo. In fondo le parole del Maestro che abbiamo letto nell'Evangelo di Matteo seguono questo passaggio dal plurale, versetto 5, al singolare, versetto 6. E poi nuovamente al plurale è formulata tutta la preghiera che abbiamo letto insieme. Ed in questo contesto di pluralità vocale, la parola Amen, così sia, o sia fatta la sua volontà, acquisisce tutta la sua significanza, tutta la sua pregnanza, perché altri sono solidali con me ed io sono solidale con loro e con la loro preghiera, con la loro vita. E allora comprendiamo che nella solidarietà della Chiesa l'individualismo non può trovare spazio. Si deve però rilevare che a volte l'amen, diciamo, appare superficiale, a volte poco accennato, se non del tutto taciuto. Non è forse perché la nostra mente è altrove? Non è forse perché mentre il fratello o la sorella prega noi stiamo pensando ad altro? Forse nell'ambito della solidarietà, per meglio conoscere quel fratello, quella sorella, sarebbe utile trovare momenti, diciamo, di preghiera con quel fratello, con quella sorella, piuttosto che puntare il dito sul suo silenzio, sul suo carattere, che come io necessita di essere cambiato. E la preghiera insieme può costituire l'elemento di cambiamento. Infine, per concludere questo terzo punto, diciamoci anche reciprocamente questo. La preghiera, ho fatto riferimento anche a Edgar in introduzione, la preghiera non deve essere solo pensata, deve essere detta. Non può essere solamente, come dire, un'aspirazione, ma che è priva di azione. Se vogliamo effettivamente cogliere la ricchezza e la bellezza della solidarietà fraterna, della comunità, dobbiamo evitare quindi tutti quegli artifici che possiamo usare con le parole e presentarci a Dio e alla Chiesa per quello che siamo e non per quello che vogliamo che gli altri pensino che noi siamo. Perché in fondo i fratelli possiamo anche ingannarli con le nostre parole, ma non possiamo ingannare Dio. E l'ultimo aspetto al quale abbiamo accennato di passaggio poco fa ci pone di fronte al fatto che disciplinarci nella preghiera è nel contempo disporsi al cambiamento. Allora credo che il versetto 15 che vado a rileggere che è preceduto, diciamo, da un senso di benedizione, dice questo: ma se voi non perdonate gli uomini, quindi se non vi perdonate tra di voi, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ecco, l'aver Gesù posto questo richiamo a conclusione della preghiera indica che nella preghiera, oltre all'intercessione, si deve fare strada la confessione, perché questa risulti una vera lode, una vera adorazione a Dio. Spesso si sbaglia perché si pensa che l'obiettivo della preghiera, nella sua etimologia, che vuol dire richiesta, che vuol dire approccio ad un altro, ecco, si pensa che l'obiettivo della preghiera sia quello di ottenere, di avere. In realtà l'obiettivo della preghiera, secondo la scrittura, è il cambiamento. Lui si diceva, deve cambiare me. Non può cambiare Dio, e la mia preghiera non può cambiare i fratelli, non può cambiare le sorelle, deve prima di tutto cambiare me. A volte siamo tentati, forse l'abbiamo fatto, di usare la preghiera come strumento per mandare dei messaggi, per dire: ma guarda fratello, sorella, che tu dovresti cambiare. Credo che dobbiamo riflettere sul nostro cambiamento prima di chiederlo ad altri. Il Signore ci ha sottolineato come sia facile o presuntuoso pensare di vedere il fuscello nell'occhio dell'altro quando abbiamo una trave che ci ostruisce di vedere pienamente. Però quello lo riusciamo a vedere, e la trave che abbiamo noi no. Ora, il vero problema dell'uomo, della donna in senso generale, non è tanto il peccato quanto il non volerlo confessare, quanto non volerlo abbandonare e decidere di cambiare. Siamo fatti così. Nel filmato che abbiamo visto venerdì 1 marzo siamo stati posti di fronte proprio a questa, diciamo, realtà di quella donna che voleva a tutti i costi cambiare il suo marito, ma la sorella che è entrata in relazione con questa donna gli ha fatto, come dire, l'ha fatta riflettere come fosse necessario per lei cambiare in primis lei e poi lasciare a Dio di cambiare il marito, perché noi non possiamo cambiare il nostro marito, non possiamo cambiare nostra moglie, non siamo capaci neppure di cambiare noi stessi, ma il Signore vuole cambiare noi, e lo vuole fare nel concreto se ci lasciamo cambiare. Allora non ci stupisca, come dire, se tante richieste a Dio, essendo espressione di arroganza, non producono alcun cambiamento nelle nostre vite. Nell'intimità con Dio si impara a pensare i pensieri di Dio dopo di Lui, perché anche i nostri pensieri hanno bisogno di essere sottoposti alla signoria di Dio. Abbiamo letto, il Signore conosce, ancora prima che noi pronunciamo le nostre parole, che cosa c'è nel nostro cuore. A maggior ragione, la nostra riflessione dovrebbe seguire quella che è l'insegnamento, o con quelli che sono i pensieri di Dio. Si sa che se si vive alla presenza di Dio si può conoscere e sperimentare la grazia del cambiamento. La preghiera quindi non appare più come un'attività, come dire, umana, alla ricerca sfrenata della propria soddisfazione verso altri orizzonti lontani dalla comunione di Dio, con Dio e con il suo popolo. La preghiera non sarà più l'ultima spiaggia del protagonismo o del potere su Dio e sugli altri, ma la preghiera sarà l'umile e gioiosa attesa che la volontà di Dio si compia nella mia vita. E allora Dio ci dia la grazia di collocarci ogni giorno nella realtà divina. Ci dia di dipendere esclusivamente da Lui, che è il Signore, il donatore di ogni bene, non lasciandoci dominare dalle ansie dell'individualismo, che è molto forte, che è molto presente. Ci dia invece di disciplinarci nella comunione con il popolo di Dio e vivere la vera solidarietà e di disporci infine al cambiamento. Quel cambiamento che Dio stesso vuole operare in noi, perché noi non siamo capaci. Se fossimo capaci non avremmo bisogno di Dio, non avremmo avuto bisogno di Cristo. Vedete, Lui che ha iniziato in noi la sua opera non accetta l'idea che altri o noi stessi, con le nostre presunzioni, potessimo concludere l'opera. Dio ha iniziato in noi e vuole portarla a compimento fino al giorno del nostro Signore Gesù Cristo. E che sia questo oggetto di riflessione, disciplinati nella preghiera. Che Dio ci dia di vivere anche come Chiesa, veramente un senso profondo di appartenenza, cercando di privilegiare la vita di Chiesa. Possiamo mantenere relazioni esterne, ma mai questo dovrebbero togliere il tempo, lo spazio alla vita della relazione con il Signore e con la Chiesa di cui siamo membri. È vero, forse con altri possiamo trovarci meglio, ma la Chiesa è questa. E non è, come dire, fuggendo dalla realtà che si risolvono i problemi. Laddove c'è un problema, la Scrittura ci dice che dobbiamo affrontarlo quel problema. Perché se fuggiamo, non solo il problema rimane, ma si ingigantisce ancora. O comunque creiamo un ulteriore problema. La preghiera deve essere quella di vivere la solidarietà con la Chiesa e non di fuggire la Chiesa. Che il Signore ci dia di realizzare questo per la gloria sua.